Modem.
It seems incredible that an aircraft like this can disappear without trace.
Continua ad essere il più grande mistero dell'aviazione la scomparsa del volo MH370, ma qualche indizio comincia ad emergere.
La mezzanotte è passata da poco più di 40 minuti, quando sabato 8 marzo il volo MH370 decolla da Kuala Lumpur, in Malesia, alla volta di Pechino.
Die Kommunikationssysteme an Bord der vermissten Maschine wurden abgeschaltet, offenbar absichtlich.
L'ultima posizione segnalata dai radar, a un'ora e mezza circa dal decollo, lo vuole a 9.000 metri di altezza, al largo delle coste thailandesi.
Il circuito delle telecamere interne dell'aeroporto di Kuala Lumpur avrà dimostrato che i due passeggeri saliti a bordo con passaporti europei rubati avevano tratti asiatici.
I punti fermi per ora sono l'ultima comunicazione da bordo, lo spegnimento volontario dei sistemi di tracciabilità dell'aereo e il fatto che a un certo punto il Boeing 777 abbia cambiato rotta virando a ovest.
L'area sterminata. Le tracce satellitari indicano due corridoi, il primo a nord che porta sui cieli del Kazakistan, il secondo a sud che conduce nel cuore del profondissimo oceano indiano.
Se esplosione è stata, cosa l'ha determinata? Se si trattasse invece di dirottamento, chi l'autore e perché ancora nessuna rivendicazione?
The lack of an emergency call also suggests it wasn't a hijacking.
Si indaga anche su ingegneri e tecnici a terra, oltre che sull'equipaggio e passeggeri del Boeing 777 disperso. Credo religioso, appartenenza politica, passati al setaccio dagli inquirenti malesi.
Il segnale potrebbe anche essere partito da terra, lanciato dal Boeing una volta precipitato, o atterrato regolarmente, sia pure in un luogo segreto, sia pure in mano a dirottatori.
It may take months or even years to solve the mystery of Malaysia Airlines Flight 370.
Well, I think it's frightening.
C'est effrayant que ça puisse arriver. Avec toute la technologie que nous avons aujourd'hui, c'est très étrange qu'on n'arrive pas à le trouver.
We can't find it.
A 10 giorni dalla scomparsa del volo MH370 gli interrogativi sono dunque ancora molti, forse troppi, tanto che insorge qualche dubbio su cosa sia realmente accaduto quella notte dell'8 marzo nei cieli malesi. Buongiorno da Paolo Dell'Oca e da Valentina Moccetti che ha curato la scheda iniziale. Per parlare di quanto successo abbiamo con noi, e saluto la nostra collaboratrice da Singapore, Loretta Dal Pozzo, il pilota e comandante della compagnia aerea suissa Roberto Battaglioni ed il direttore della rivista italiana Difesa Pietro Batacchi. Loretta, buongiorno.
Buongiorno.
Innanzitutto le ultime notizie provenienti da Kuala Lumpur, la capitale della Malesia, sul Boeing 777 della Malaysian Airlines.
Allora, innanzitutto lasciatemi dire che le autorità malesiane ogni giorno danno una conferenza stampa a Kuala Lumpur verso le 17 o 17.30 ora locale, quindi in realtà fra due ore o poco meno di due ore si saprà di più su eventuali sviluppi di giornata. Allora, non ce ne sono di clamorosi, diciamo. Nelle ultime ore però paesi dell'Asia centrale come Kirghizistan e Kazakhstan hanno detto di non aver trovato tracce dell'aereo scomparso, appunto malgrado le notizie secondo cui avrebbe potuto raggiungere il loro spazio aereo. Poi sempre qualche ora fa la Cina ha avviato le ricerche sul proprio territorio, quindi anche via terra, ed ha poi aggiunto che i passeggeri cinesi a bordo non avrebbero legami con il terrorismo. Non si è trovato nulla in questo senso, quindi si esclude che uno dei 153 passeggeri cinesi a bordo sia responsabile di un eventuale dirottamento o attentato. Si sa anche, per esempio, che una nave americana coinvolta nelle ricerche dell'aereo ha cessato la sua attività, questo perché in realtà l'area era talmente vasta che si preferisce ora usare degli aerei di sorveglianza per essere più efficienti. Per ciò che riguarda invece le indagini attorno al pilota, negli scorsi giorni si era parlato della sua associazione per esempio con il partito di opposizione malaise, un tabloid britannico l'aveva addirittura definito un fanatico politico, tra l'altro infuriando amici e familiari. Ecco, qualche ora fa il leader dell'opposizione in persona Anwar Ibrahim, si è espresso, ha detto in un primo tempo che non conosceva personalmente il pilota Zahri Ahmad Shah, ma poi ha ammesso che è un amico del genero, quindi ha detto che effettivamente è un membro attivo del partito, ma ha anche detto insomma, di rispettare la privacy della famiglia, si tratta di un bravo uomo e ha invitato a rispettare appunto il dolore dei familiari. Ecco, queste alcune delle informazioni di questa mattina, ma si aspetta la conferenza stampa delle 5.
Certo, per il momento quindi si tenderebbe ad escludere l'ipotesi del fanatismo politico e o religioso come movente, insomma, di un possibile attentato.
Sì, per il momento sì, nel senso che comunque è ancora troppo presto, tutte le persone che sono venute in difesa così del pilota e del copilota, ma in particolare del pilota, ecco, ne parlano bene, sembra avere un'ottima reputazione, il fatto che fosse un membro del partito di opposizione, seguisse gli incontri del partito, ecco, non lo fa necessariamente un fanatico. Questa era un po' la notizia del tabloid britannico, certo, che ora però non trova seguito in Malaysia. Credo che sarà cruciale capire cosa si trova dal simulatore di volo che è stato appunto sequestrato dalla casa del pilota. Ecco, questo sarà cruciale, ma per ora non si sa ancora nulla su queste indagini.
Ecco, magari precisiamo che lo chiedo direttamente magari al comandante Battaglioni, non è eccezionale che un pilota abbia in casa un simulatore di volo, vero?
Buongiorno.
Buongiorno.
Sì, è abbastanza strano, nel senso che bisogna vedere prima di tutto di tipo di simulatore si tratti, perché un simulatore nel vero senso della parola sono delle apparecchiature molto complesse che richiedono anche un'infrastruttura molto avanzata, esistono solo nei centri di allenamento proprio predisposti a questo, per questo motivo. Si tratta sicuramente solo di un simulatore di semplice.
Da computer, insomma.
Sì, infatti.
Ecco. Loretta, sappiamo che la Malesia è un paese in cui la stampa è sottoposta ad un controllo molto stretto da parte del governo, per non parlare di censura, insomma. Come viene affrontato il dramma dell'aereo scomparso da parte dei media locali?
Sì, la Malaysia è una delle censure forse più pesanti del mondo, le autorità controllano la stampa e possono imporre delle restrizioni pesanti in nome della sicurezza nazionale, questo appunto non solo con le notizie, devo dire che in generale il governo cerca di tenere lontano ciò che chiama influenze straniere negative. Quindi diciamo la stampa locale sa che rischia la censura, quindi si autocensura in partenza. Diciamo così, sa che ci sono dei limiti, sa che deve stare attento a quello che scrive, a quello che chiede. Ecco, io in questo caso particolare non credo necessariamente che i media locali siano stati censurati su alcune cose, ma semplicemente non possono fare certe domande, insomma, o non hanno certe risposte. Questa è un po' la cultura che esiste qui.
Certo, quindi si limitano in pratica ai comunicati ufficiali.
Si limitano i comunicati ufficiali, anche per esempio nel mio caso, ecco, quando noi andiamo sul terreno ci affidiamo magari spesso a quelli che noi chiamiamo dei fixer locali, no?
Sì.
Che magari ci aiutano a tradurre, a chiamare le autorità da parte nostra, eccetera. E una domanda semplice, per esempio, ecco, oggi quanti aerei sono partiti per la ricerca, le autorità locali sono abituate a non rispondere, nel senso che loro credono che non debbano rispondere. Questo è un po' il trattamento che hanno per i giornalisti locali. E anche per questo, quando si è parlato della confusione dei primi giorni, soprattutto alla conferenza stampa, è proprio perché le autorità locali non sono abituate a gestire o a parlare con i media, soprattutto internazionali.
Ecco, la Cina, per esempio, ha criticato apertamente le autorità malesi per la lentezza e la pochezza delle informazioni divulgate sulla scomparsa dell'aereo. Il governo malese come reagisce?
Sì, allora anche la stampa internazionale, devo dire che è stata piuttosto dura con la Malaysia, non solo le autorità cinesi. Bisogna anche ricordare che ci sono 25 nazioni in questo momento che sono coinvolte nella ricerca e in realtà nessuno ha trovato nulla, quindi sicuramente non è facile coordinare tutti gli sforzi. Come detto anche in passato, la Malaysia non gode appunto di una buona reputazione quando si parla di trasparenza o efficienza, corruzione e nepotismo sono alcuni dei problemi. La Malaysia e le autorità dicono e insistono a dire che non stanno nascondendo niente, che non hanno nulla da nascondere, ma semplicemente che in alcuni casi non possono, cioè che è irresponsabile, ecco, diffondere certe notizie finché non sono confermate e verificate e straverificate. Quindi questo è anche comprensibile. Io penso che ci sia veramente un problema di coordinazione proprio perché si tratta di tantissimi paesi che collaborano, che si sentono, che si parlano. In realtà se si parla un po' con la popolazione locale non sono molto sicure, non sanno se credere se il governo non ha nessuna idea di quello che sta succedendo o se è veramente una profonda inefficienza e quindi una incapacità di gestire questa crisi.
Penso che in effetti questo tipo di domanda siano in molti a porsela. Comandante Battaglioni, torno da lei. Da quanto hanno comunicato appunto proprio gli inquirenti malesi, dopo circa mezz'ora di volo, a bordo sono state deliberatamente spente le apparecchiature che permettono ai controllori di volo di identificare chiaramente l'aereo ed i suoi dati di volo. Da quel momento il Boeing 777 in volo verso Pechino è praticamente, come dire, diventato un puntino anonimo su uno schermo radar. Un'operazione come questa deve essere per forza stata fatta da mani esperte.
Dunque, per il sistema che permette l'identificazione esatta dell'aereo di linea, si chiama transponder, che come tutti sanno, e il disinserimento di questa apparecchiatura è abbastanza semplice, si tratta solo di spegnerlo e basta, quindi queste indicazioni si trovano anche in internet, quindi non necessariamente deve essere un pilota che può sapere come spegnere questo tipo di apparecchiature. D'altra parte si sa che ci sono altri metodi per comunicare, abbiamo un sistema, per esempio tutti gli aerei di linea moderna hanno un sistema data link che funziona tramite comunicazione tramite satellite, per disinserire questo sistema lì si richiede una conoscenza più approfondita dei sistemi.
Sì, e anche in questo caso sembra che sia stato disinserito anche questo secondo sistema.
Ecco, quello che non so è che può essere stato fatto con la complicità del pilota o magari sotto minaccia, questo non è da escludere, nel senso non possiamo sapere cosa è successo nella cabina di pilotaggio, anche perché dopo l'11 settembre attentati a New York le procedure di sicurezza sono diventate molto severe su tutte le compagnie aeree del mondo, ciò non toglie che la sicurezza al 100% non esiste, quindi uno potrebbe comunque introdursi nel cockpit con un stratagemma e poi una volta dentro è difficile mandarlo fuori, questo è un po' il problema.
Sì, in linea di massima lei mi conferma nella cabina di pilotaggio non possono più nemmeno entrare le hostess.
Sì, il personale di bordo senz'altro, però deve essere identificato al di là di ogni dubbio. Abbiamo delle camere di sicurezza, dei video di sorveglianza che identificano chi vuole entrare nella cabina di pilotaggio. Questo va fatto ogni volta che si richiede l'accesso alla cabina di pilotaggio.
Ecco, in un volo intercontinentale, non è stato proprio il caso del volo in questione MH370, ma c'è un certo via vai, chiamiamolo così, in cabina di pilotaggio?
È difficile per me valutare, ogni compagnia ha le proprie procedure, per quello che posso parlare per il mio caso personale, noi siamo molto severi, nel senso io personalmente non accetto più nessuno in cabina di pilotaggio che non sia o un parente stretto del personale, quindi di bordo. Questo è anche una procedura autorizzata dall'Ufficio Federale della Nazione Civile in Svizzera, altrimenti non viene nessuno a parte il personale di cabina. Quindi questa è una nostra procedura. Non posso parlare per la compagnia malese, però se si seguono le procedure di sicurezza internazionale,
sì,
non dovrebbe succedere questo. Ecco.
Secondo le informazioni comunicate nei giorni successivi alla scomparsa dell'aereo, le autorità malesi hanno potuto determinare che l'aereo ha invertito la rotta tra la Malesia e il Vietnam e ha continuato a volare per circa 7 ore prima di far perdere definitivamente ogni traccia. Sembra quasi incredibile che un aereo di quelle dimensioni riesca a rendersi invisibile per tutte quelle ore.
Ecco, allora Allora, giustamente, prima parlavamo del transponder. Il transponder è quel segnale che dà, per esempio, il numero di volo, l'altezza, la direzione al controllore di radar.
Sì.
Se si spegne questo sistema, un controllore può ancora identificare un oggetto volante tramite il cosiddetto segnale primario. Il segnale primario è semplicemente un beep sullo schermo, ma senza nessuna indicazione supplementare. Ora, se inverte la rotta si può riconoscere che è un aereo veloce dalla velocità che si sposta, però se il pilota riduce la velocità e scende di altitudine questo diventa estremamente difficile. Bisogna poi anche sapere che ci sono migliaia e migliaia di aerei in volo ogni momento nel mondo, quindi i beep anche si sovrappongono uno con l'altro, anche per il controllo dello spazio aereo è estremamente difficile riconoscere poi che questo è esattamente il beep che corrisponde al volo MH370, quindi diventa una cosa estremamente difficile, magari si confondono anche coi segnali, coi beep di un volo a vista, magari di un piccolo aereo da turismo per esempio, quindi
sì.
Questo è il problema.
E quindi anche la difficoltà di trovare, sembra quasi una metafora un po' fuori di luogo, ma l'ago nel pagliaio. Volevo in effetti poi precisare anche che abbiamo chiesto a SkyGuide, che sono i controllori di volo svizzeri, di partecipare e intervenire a questa trasmissione, ma purtroppo non è stato possibile proprio, e volevamo parlare con loro proprio per cercare di capire quali sono le procedure dal momento in cui un aereo scompare dallo schermo radar. Pietro Battacchi, ben arrivato anche a lei.
Buongiorno a tutti.
La sentiamo un po' male, speriamo, so che è in automobile, speriamo.
Buongiorno
che...
a tutti.
Ecco, andiamo meglio, grazie. Questa vicenda se l'ha potuta seguire anche in questi primi minuti di trasmissione, questa vicenda lascia increduli e nel contempo inquieti. È normale che vi siano ancora così tante zone d'ombra a 10 giorni di distanza?
Ma guardi, direi normalissimo e mi spiego. Il problema, come sottolineava giustamente il comandante che ha parlato prima di me, è che una volta che l'aereo scompare dal controllo del traffico aereo civile, in qualche modo si dovrebbe allertare la catena di comando e controllo della difesa aerea militare dei paesi. Il dato in genere più sospetto, più dubbi, è il fatto che l'aereo è stato intercettato, è stato segnalato, mi pare, attorno alle 2 del mattino sull'Oceano Indiano da parte di un radar della difesa aerea militare credonese. A quel punto, se un radar detetta una traccia che non è cooperante, ovvero che non è che è fuori dal controllo del traffico aereo civile, a quel punto le procedure vogliono che si alzino i caccia in volo e si intercetti l'aereo. Io non vorrei che in questo grande calderone, con la minaccia sempre viva di un nuovo 11 settembre, che qualcuno non ci abbia detto qualcosa in sostanza, ovvero che un aereo non cooperante sui cieli di paesi asiatici, molti dei quali hanno problemi di terrorismo e che non badano troppo per il sottile, sia stato, non lo voglio dire direttamente, ma in qualche misura possa essere stato anche abbattuto, insomma, frutto di un errore oppure di una procedura troppo aggressiva. Oppure l'altra ipotesi, che credo sia una delle più credibili, è che il pilota o chi per lui è una sorta di momento di follia abbia scelto di indirizzarsi nella seconda rotta, quella che puntava verso il cuore dell'Oceano Indiano, e che si sia inabissato con tutto l'aereo e i passeggeri a bordo. In quel caso sarebbe molto difficile poi ritrovare i resti dell'aereo e così via.
Certo.
Ripeto, ci sono molti buchi neri e le ipotesi sono molte.
Sì. È vero che sull'ipotesi del suicidio viene da chiedersi, ma allora perché invertire la rotta, perché interrompere le comunicazioni e volare ancora 7 ore prima di andare a schiantarsi da qualche parte?
Ma infatti, guardi, la cosa curiosa, se non fosse drammatica, questa storia è che qualunque spiegazione uno che voglia darsi, c'è sempre una condizione che dice al contrario: no, non è possibile. Se pensiamo all'altra teoria, che è quella del dirottamento dell'aereo a fini terroristici, sì, e del fatto che poi questo aereo sia stato in qualche modo fatto atterrare in lande sperdute dell'Asia centrale oppure delle aree al confine tra Pakistan e l'Afghanistan, anche in questo caso ci sono troppe ragioni che indicherebbero la non possibilità di uno scenario del genere, a cominciare dal fatto che questo aereo avrebbe dovuto volare a bassa quota per centinaia e centinaia di chilometri con chissà quale carburante, considerando che il volo a bassa quota è molto più consuma molto più dispendioso da un punto di vista del carburante del volo da crociera in alta quota. Sì. Avrebbe dovuto comunque attraversare le diversi paesi, tra cui anche il Pakistan, paesi che sono peraltro in guerra l'uno con l'altro, tipo India e Pakistan, e quindi hanno delle difese aeree molto sensibili da questo punto di vista. Per cui qualunque spiegazione si trovi, c'è sempre un motivo che dice: no, fermi, attenzione.
Comandante Battaglioni, volare a bassa quota per sfuggire ai radar lo si può fare con un piccolo aereo da turismo, con un aereo militare, ma mi conferma ben difficilmente con un aereo come un Boeing 777.
Allora, non è impossibile, è difficile ma non è impossibile, specialmente sul mare questa possibilità è abbastanza semplice da attuare, nel senso che basta anche col pilota automatico, si scende d'altitudine e si segue una rotta ben stabilita. Il problema è, come diceva il signor Battacchi prima, è che io anch'io non condivido l'opzione che sia andata a atterrare a Pakistan e anche nemmeno in Cina, perché tutti questi paesi hanno della sorveglianza radar molto estesa, nel senso non si può entrare in questi paesi senza annunciarsi in anticipo, quindi le difese aeree sono molto allertate in questi paesi, c'è un'attenzione costante, quindi trovo molto difficile che sia andato lì. Piuttosto io penso, anche perché giustamente si diceva che il consumo del carburante a bassa quota è maggiore, quindi il pilota avrebbe dovuto ordinare alla partenza di Kuala Lumpur una quantità tale di carburante che avrebbe generato dei sospetti, quindi trovo molto molto difficile questa opzione. Piuttosto credo, ho pensato un po' per me le tre opzioni: l'esplosione in volo, ma questo non è possibile, cioè è possibile, è stato trovato, non è possibile, ma comunque non sono stati trovati i resti nel Golfo della Thailandia. La seconda possibilità è questa che è stata appurata, ha fatto inversione di rotta, potrebbe essere un atto di terrorismo. Non dimentichiamo che a Kuala Lumpur c'è uno dei grattacieli più alti al mondo e quindi ci potrebbe essere un emulo delle torri gemelle, che poi durante questa fase c'è stata un'insurrezione a bordo e poi finalmente l'aereo sarebbe caduto in mare al di là delle coste malesi, cioè nel Golfo di Malacca oppure nella zona a nord dell'Indonesia. La terza possibilità che potrebbe essere successa, ma trovo abbastanza difficile da effettuare, e atterrare da qualche parte. Il problema lì sono i passeggeri, perché sono 240 o 250 passeggeri che sono comunque delle persone, non si possono nascondere facilmente sotto questo punto di vista. Quindi certo, resta la più probabile, secondo me, resta o un atto di suicidio, ma trovo strano, perché se uno vuole suicidarsi allora va giù direttamente, porta l'aereo direttamente nel Golfo della Thailandia, ma tornare indietro non ha molto senso per me, per trovare poi per suicidarsi. Sì. D'altra parte c'è stata pure la notizia che i motori hanno segnalato il funzionamento per delle ore. Questa è una notizia che è reale, nel senso anche i nostri motori hanno questo tipo di funzione, nel senso che la manutenzione a terra può richiedere automaticamente, senza intervento dei piloti, dei dati ai motori, quindi possono risalire alle condizioni dello stato del motore. Non dice dove si trova l'aereo, certo, nella posizione, ma dice che l'aereo era ancora in volo.
Sta funzionando, esatto.
Questo è una notizia vera, secondo me.
Sì, come detto all'inizio, in questa vicenda i punti interrogativi sono davvero tanti. Loretta Dal Pozzo, sul posto si sono elaborate questi vari scenari e come vengono considerati?
Sì, beh, anche qui si parla di tutti questi scenari. E si dice quello che avete detto voi, nel senso che in realtà per esempio la possibilità del suicidio appare un po' strana, anche perché chi conosceva il pilota dice che comunque non avrebbe mai messo a repentaglio la vita dei suoi passeggeri, era un appassionato del suo lavoro, anche per questo aveva un simulatore di volo in casa, per esempio. Ma io credo che una domanda che rimane senza risposta e che fa dubitare un po' le autorità è proprio una domanda molto semplice, cioè perché ci è voluta una settimana per rivelare che effettivamente l'aereo aveva completamente cambiato rotta e di fatto è ripassato sopra la Malaysia. Ecco, io credo che a questo le autorità malesiane non abbiano mai risposto, e questo è un punto piuttosto cruciale. Poi forse va anche aggiunto che questa parte del mondo ci sono molti investimenti, per esempio in tecnologie legate alla difesa, eccetera. Viene da chiedersi se si sappia usarle, nel senso che ovviamente si investe molto, ma non si capisce se la Malaysia è in grado, ecco, di fare capo alle proprie risorse. Ci sono un po' anche questi dubbi, insomma.
Sì, Pietro Battacchi, lei conosce abbastanza bene quella regione del mondo. Qual è la sua impressione dell'affidabilità, anche da un punto di vista tecnologico e delle procedure per la Malesia?
Ma guardi, io non sono molto, molto ottimista, non ho molta fiducia nei sistemi, mi riferisco in particolare alla difesa aerea militare, sistemi militari in generale, del livello tecnologico degli equipaggiamenti di questi paesi. Le reti radar di paesi come la Malesia oppure la Thailandia sono comunque antiquate, basati su radar abbastanza obsoleti, a parte alcune eccezioni, per cui le difese, stiamo parlando di difese aeree che comunque hanno dei così, come si dice in gergo, dei buchi notevoli, ecco. Per cui siamo di fronte sì a paesi cosiddetti in via di sviluppo, ma siamo di fronte anche a paesi che da un punto di vista tecnologico, mi riferisco a tecnologia militare, non eccellono certo, in sostanza. L'altro elemento è che sono paesi le cui difese aeree sono completamente scoordinate da di loro, non c'è integrazione, non vi è coordinamento. È un problema che giustamente anche nel corso di questa trasmissione si è più volte sottolineate. Fosse successo in qui da noi in Europa, in Occidente, comunque c'è la rete di difesa aerea che comunque è integrata in ambito NATO e per cui c'è coordinamento tra le varie difese aeree nazionali. In quello scenario lì ognuno gioca in casa sua, ognuno ha la sua catena di comando e controllo della difesa aerea, per cui non mi stupisco se ci dovessero essere state dei clamorosi buchi nelle difese aeree.
Certo. Comandante Battaglioni, in effetti, per tornare al volo civile, voi in pratica volate in corridoi, delle sorte di autostrade dei cieli che vengono controllate dai controllori di volo, però dentro quei parametri, dentro quei corridoi, e da lì non dovreste uscire, giusto?
Esatto, nel senso che questi corridoi e le vie aeree sono larghe circa 20 km e sono come delle autostrade. Immaginate una grandissima autostrada che segue dei punti ben definiti, che uscire da questi punti si può fare, ma bisogna già essere in uno stato di emergenza, quindi anche non si può uscire senza nessun motivo. Il controllo del traffico del volo può permettere l'uscita di queste vie aeree, per esempio darci un diretto a un certo punto, ma però lo dice lui, di nostra propria iniziativa dobbiamo sempre domandare l'autorizzazione a loro, quindi non si può uscire senza così di propria iniziativa se non si è in emergenza. In certi paesi addirittura come la Cina o anche la Russia sono estremamente severi, nel senso sono estremamente allertati, quindi vedono subito se non seguiamo la rotta esattamente
prestabilita. Volevo tornare un attimo al transponder, perché è uno strumento che permette fra l'altro di annunciare attraverso un codice che è in corso un dirottamento senza che questo venga percepito dalle persone a bordo. Se il transponder è spento, questa operazione non la si può fare.
Giusto. Esatto.
Quindi anche questo potrebbe far pensare ad un'azione ben preparata o da parte dei piloti o da parte di qualcuno che ha preso il possesso dell'aereo. In conclusione, comandante, è pensabile che se l'aereo ancora intero possa venire utilizzato come aerobomba, come ne abbiamo accennato prima, come è successo per l'attentato alle Torri Gemelli dell'11 settembre 2001 a New York?
Ma guardi, in quasi 30 anni di carriera ormai ho visto di tutto e di più, non mi sento di negare questa ipotesi, nel senso è sicuramente ancora possibile. Come diceva prima l'esperto militare, è chiaro che nel mondo occidentale abbiamo dei sistemi di allerta molto sofisticati, mentre nei paesi in via di sviluppo o comunque nel sud-est asiatico queste possibilità secondo me esiste ancora, sì.
Bene, dobbiamo chiudere qui questa trasmissione. Il dossier rimane evidentemente aperto nella speranza che l'aereo non sia precipitato o esploso e che le 239 persone a bordo possano ritornare a casa. Io ringrazio i nostri ospiti, Pietro Battacchi, comandante Battaglioni, e Loretta Dal Pozzo. Modem torna non domani ma giovedì. Buona giornata a tutti.
Alba Chiara.